E diamo il benvenuto al nostro primo ospite della giornata. Buongiorno Patrizio Nissirio, bentornato a Radio Città Aperta.
Buongiorno Ludovica, grazie, bello essere di nuovo con voi.
Sì, è bello, poi è soprattutto bello quando c'è un libro nuovo da festeggiare. Tu, insomma, a tempo abbastanza record, dopo Silenzio, sei qui a presentare sempre per la Ensemble Edizioni. Non è un sequel, direi, insomma, è un altro capitolo della storia del tuo personaggio, Aurelio Di Giannantonio, no? Questa volta...
Sì.
D'inverno Venezia, come lo definiresti, ecco?
No, mi piace la tua definizione, un altro capitolo. È un altro capitolo che, tra l'altro, questo personaggio di Aurelio di Giannantonio, i miei, come diceva Manzoni, i miei 10 lettori, forse se lo ricorderanno, ma è un personaggio che era molto piccolo, molto marginale, nel mio primo tentativo di narrativa, che era una ballata del mare Egeo. È cresciuto in Silenzio e oggi è il protagonista. In Silenzio era uno dei.
Certo.
Qui è proprio lui il protagonista, con tutte le sue turbe,
certo,
le sue cicatrici, i suoi dubbi di uomo di mezza età, che appunto sta in una città, Venezia, che è poi la grande protagonista dei
sì.
miei libri ambientati a Venezia. Ma io credo che qualsiasi libro noi ambientiamo in un luogo, quel luogo diventi in qualche maniera uno dei protagonisti, perché lo caratterizza nelle atmosfere, naturalmente.
Beh sì, assolutamente. Poi direi, ecco, rispetto a Silenzio, in cui c'era un altro personaggio che era in fuga e quindi c'erano diversi luoghi, no? In questo sì. D'inverno Venezia direi che c'è quasi una unità di azione, di spazio, no? Che richiama anche la teatralità, no? Anche perché poi c'è il carnevale anche che fa parte della storia, quindi è come se tu avessi voluto concentrarti di più sia sul personaggio che proprio anche sul luogo.
Sì, da una parte c'è questa idea che Venezia sia una città imperscrutabile per chi non è di Venezia.
Sì.
Infatti il commissario e i suoi due colleghi che fanno questa piccola squadra sono tutti, come si dice, foresti.
Sì.
Si riguardano dall'esterno questa città che è veramente illeggibile se non si è nati e cresciuti lì, con tutte le sue tradizioni, il significato dei nomi delle calli, molto spesso oscuro per chi viene
sì.
da fuori, ma molto spesso anche per gli stessi veneziani, perché si perdono veramente nei secoli. E quindi ecco, una delle idee era quella di concentrarsi sulla città di Venezia, proprio per raccontarne il suo ruolo di luogo che accoglie, ma che è anche molto chiuso dietro a questa bellezza straordinaria, questi calli appunto che di sera diventano buie e ancora più oscure e misteriose per chi vuole cercare di leggerle in qualche maniera. Quindi i drammi personali, i problemi di tutti questi soggetti che poi vedremo in azione vengono accolti in questa città piccola, perché Venezia, lo sappiamo, è una città piccola anche se incredibilmente importante.
Certo.
E però appunto è un po' un'amica, ma anche un po' respingente. Quindi il commissario, proprio nella prima scena del libro, che torna da Roma, ha uno stato d'animo conflittuale. Il commissario, lo ricordiamo, speriamo che lo conoscano in più persone leggendo il libro, è di Roma, è stato trasferito lì per le sue opinioni non proprio in linea con certi comportamenti che ha visto da parte di colleghi, quindi ha deciso di cogliere questa occasione. E tutti quanti loro sono un po' dei personaggi in fuga, solitari, compromessi dalla vita, e quindi si trovano in questo scenario.
Certo, e però comunque sono tutti quanti anche da un lato contenti di scoprire questa città, anche Maria 40, no? Un po' la compagna, anche se questa parola sembra un po' impegnativa sia a lui che a lei, perché è un rapporto che tu racconti in maniera interessante, no? Fra due persone che hanno una certa età e che però un po' ci si buttano in questa storia d'amore e un po' però si mantengono nei loro mondi, però lei, anche lei che si viveva in un altro luogo, si è trasferita a Venezia. Anche il suo sguardo è interessante, perché è una persona che ha lasciato tutto quello che aveva prima e ha scelto anche un lavoro, se vuoi, semplice, no? Perché fare la cameriera in un locale è impegnativo da un certo punto di vista, ma non in un altro, e quindi è come se volesse vivere una seconda vita, Maria, e anche il suo sguardo è interessante.
Sì, decisamente, è uno sguardo femminile intellettuale, innanzitutto perché Maria è una
certo.
donna colta, come giustamente sottolineavi tu, decide però di intraprendere questa nuova fase della vita scegliendo un lavoro che non c'entra nulla con la sua formazione e con il suo passato. Però mi piaceva anche l'idea che la città fosse, come dire, anche il trampolino per nuove esperienze di questi forestieri. A parte l'ispettore Lorusso, che è lì da tempo, insomma, almeno nella mia mente, è uno più radicato appunto nella realtà veneziana, abbiamo Maria Quaranta e il commissario Gian Antonio, che sono tutto sommato dei neo arrivati, e poi c'è la nuovissima, la new entry,
lì volevo arrivare,
che è un personaggio che mi è molto piaciuto costruire, che è questa poliziotta genovese tostissima, cintura nera di karate, che è appassionata di rock, che è proprio un personaggio che così mi sembra necessario a questi agenti un pochino più esperti, un po' più consumati dalla loro attività, con una freschezza, una rabbia, perché lei invece arriva a Venezia perché c'era lì un suo amore, o perlomeno un rapporto che la teneva legata, si trasferisce lì e invece il personaggio in questione la molla brutalmente poco prima dell'arrivo.
Quindi, sono cose che capitano.
Sono cose che capitano, ma questo secondo me serve proprio a far capire come questi personaggi si trovino rinnovati, no?
Certo,
in una nuova fase, non c'è più niente. Che tutto sommato è una condizione che può essere di grande disagio, ma se vogliamo è anche una condizione che tanti di noi sognano, no? Cominciare da zero, anche se la vita ci ha buttato negli scatafasci più incredibili di città, che c'è, me ne vado da un'altra parte e ricomincio, come tanti film americani o romanzi americani, dove si va verso ovest e si ricomincia. Quindi c'è un pochino anche questa idea in questa Italia poco prima della pandemia, c'è un solo riferimento
al
Covid, che mi sembrava impossibile far finta che non esistesse, ma al tempo stesso, come molti altri scrittori, ho sentito alcune interviste in questo senso, non vorremmo dare più di tanto spazio a questa roba che già sta occupando, occupando così tanto nelle nostre esistenze.
Mi sembra giusto, poi insomma tu ti occupi anche di notizie tutti i giorni, quindi immagino che anche tu sarai abbastanza desideroso di lasciarti alle spalle questo periodo. Come lo hai vissuto, sia come scrittore che appunto nella tua professione? Cosa hai visto? Cose che noi umani non possiamo immaginare?
Purtroppo questo è un caso in cui noi umani abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere di brutto, siamo stati confinati, abbiamo visto persone amiche o che conoscevamo che si sono ammalate, alcune purtroppo le abbiamo perse, quindi è stato un periodo veramente brutto. Professionalmente, io occupandomi di esteri, naturalmente abbiamo cercato di raccontare, che lavoro all'agenzia ANSA, abbiamo cercato di raccontare questa crisi appunto senza precedenti globale. Quando si fanno a volte spesso, no, dei paragoni con la guerra anche quella mondiale, puoi trovare un paese neutrale dove non c'è la guerra, qui non c'è più posto dove scappare,
certo,
credo sia per la condizione umana è una botta psicologica credo non indifferente.
Sì.
Mi piaceva appunto non far finta di niente, perché appunto da giornalista la realtà e per me anche una fonte banalmente di ispirazione, a parte le esperienze personali, le riflessioni personali, ma proprio il mondo che ci circonda, mi piace faccia parte, io sono cresciuto con la letteratura americana, quindi il realismo e la presenza di luoghi reali mi piace, mi interessa che sia nei miei romanzi, anche nel prossimo a cui sto lavorando, sto descrivendo un luogo reale, anche se
quindi
magari uno cambia i nomi, perché magari chi ha letto Silenzio si ricorderà che ho inventato una isola della laguna di Venezia che non esiste, ma è un'isola realistica,
è
un'isola che potrebbe esistere, una piccola isola privata, ed eccolo lì, insomma.
Certamente, quindi sei già al lavoro su un nuovo romanzo, Patrizio,
sì, diciamo
questo
è
uno
scoop. Sto mettendo insieme un po' di cose, ma diciamo che le idee sono già lì e la struttura ce l'ho già in mente, adesso viene la parte più semplice, cioè scriverlo.
Certo.
No, in realtà ne ho scritto già un pezzettino, ma insomma c'è ancora ovviamente bisogno di tanto lavoro, adesso sono molto contento con tutti i limiti del periodo di dedicarmi alla promozione di Inverno Venezia,
certo,
che spero abbia, insomma, i primi lettori mi hanno detto si sono divertiti, e per me questo è tutto quello che serve.
Posso assolutamente confermare, infatti io anche ho divorato questo tuo libro, mi è piaciuto veramente molto. Ecco, infatti si sente il grande rapporto che hai con la letteratura americana, anche nel modo di utilizzare i dialoghi, di descrivere le azioni, ecco, senza troppi fronzoli, senza inutili descrizioni o troppi aggettivi. Poi in questo sicuramente il lavoro di giornalista aiuta, no?
Sì, anche perché secondo me proprio in una parte della letteratura americana che piace molto a me, quella insomma più realistica, quella diciamo della prima metà del Novecento, c'è molta sostanza, no? C'è molti
direi.
Oggetti, come diceva un mio professore all'università, una delle più grandi metafore della letteratura americana è una gigantesca balena bianca, non certo
infatti.
Qualcosa di astratto o così spirituale, è proprio un gigantesco cetaceo che diventa metafora del tutto.
Certo.
E quindi ecco, mi piace molto usare elementi del reale, anche nei dialoghi, insomma cerco di trasferire sulla pagina delle conversazioni che possono essere conversazioni che tutti abbiamo sentito. Non mi piacciono i dialoghi in cui magari un poveraccio diventa improvvisamente un filosofo,
certo,
e fa delle raffinate
elucubrazioni,
la gente parla come parla, ma la letteratura americana insegna, come più grande e fondante libro, cioè Le avventure di Huckleberry Finn,
Mark Twain, certo.
Di Mark Twain, noi diciamo nei dialoghi, nel narrato molto semplice, Twain, che era un gigante, ci racconta come fanno le cose nell'America del suo periodo. Ci racconta che tipi c'erano in giro, il rapporto che c'era tra bianchi e neri, e tutto questo senza fare grandi riflessioni, ma semplicemente mostrandoci la realtà delle persone, che parla a un volume altissimo.
Certo, questo è assolutamente vero. Senti Patrizio, un'altra cosa ti volevo chiedere, perché un tema che serpeggia nelle pagine del tuo libro è quello delle regole, no? Che rapporto abbiamo con le regole? Chi le regole se le vuole far da solo? Chi le segue però poi ogni tanto decide di sviare e poi arriva all'obiettivo? Perché questo è un po' poi il dilemma di chi cerca di far qualcosa nella vita, no? Seguo la procedura perché è più importante la procedura dell'obiettivo, però se poi non raggiungo l'obiettivo la mia procedura è stata inutile. E come mai, ecco, hai scelto di affrontare anche questo tema che è complicato?
Ma ti ringrazio intanto di questa domanda, perché coglie sicuramente uno degli aspetti centrali del libro, e cioè il confine tra giustizia e vendetta, che per degli agenti di polizia è un tema forte, scottante, perché ti devi sempre interrogare su dove ci si può fermare per fare giustizia, e anche sull'idea di giustizia. Vedremo che ci sono delle idee di giustizia che entrano in conflitto nel libro e creano proprio l'azione, la vicenda del romanzo. Ecco, sì, è un tema molto interessante e importante, perché viviamo in un paese, l'Italia, dove spesso si avverte la mancanza di giustizia, la mancanza, quanti misteri d'Italia non hanno risposta.
Oppure la ottengono dopo 30-40 anni e anche non troppo chiara.
Completamente opaca ed inutile. E quindi ecco, l'idea che ci sia qualcuno che invece vuole trovare delle scorciatoie, e come reagiscono, e vedremo, reagiscono in maniera diversa i nostri tre componenti della squadra della polizia: il commissario Aurelio Di Giannantonio, l'ispettore Spartaco Lo Russo e la sovrintendente Nina Dashwood. Questo è uno degli elementi forti del romanzo, secondo me, che lo tengono in piedi la tensione. Naturalmente c'è dell'azione, si spara, si danno pugni, anche colpi di karate, e anche questo mi piace a te, perché a me piace molto, come dire, la cultura popolare, la cultura pop. E quindi trovo che anche in quello, è un'altra lezione della letteratura americana, voglio dire, come sai sono un grande appassionato di rock,
certo.
Il rock ci ha insegnato a sognare, ci ha insegnato a pensare, di nuovo usando 3-4 frasi messe bene, Bruce Springsteen, che è il mio guru spirituale e nella visione del mondo, ti racconta un fatto della periferia oscura del New Jersey e tu senti che quello racconta anche te.
Certo.
Lui è un grandissimo artista nel riuscire a fare questa cosa, non sto facendo paragoni che sarebbero veramente illeciti, ma diciamo che il tentativo è proprio quello di appunto attraverso un tipo di narrativa pop, un tipo di narrativa che vuole veramente arrivare a molte persone, non per la ricerca del successo, per carità di Dio, nessuno rifiuta il successo, però dico, l'idea è quello di, come dicevo prima, divertire facendo scattare questi meccanismi che portano alla riflessione.
Certo, certo, questo è senz'altro importante. Patrizio, allora prima hai detto la magica parola promozione e noi tutti sappiamo che tra poco qui a Roma si apre un grande evento legato ai libri, alla lettura e alle case editrici indipendenti, insomma ecco, non ai soliti giganti. Quali sono le prossime tappe per la promozione di questo tuo D'inverno Venezia?
Una è proprio a Più Libri e Più Libri, questa grande manifestazione che, come hai ricordato, si apre a Roma e io sarò in scena il 7 dicembre alle 18:30 presentato dall'omonimo del commissario, il commissario si chiama Aurelio Giannantonio, il collega ed amico Paolo Di Giannantonio, che è uno straordinario moderatore di eventi, animatore più che moderatore di eventi, che si è ovviamente impadronito del mio commissario ritenendo che sia anche un po' lui, questo non lo sveleremo mai,
certo.
Anche un po' lui, ma si è naturalmente molto appassionato e quindi faremo insieme questa serata che speriamo sia piena di pubblico. Sappiamo quanto sia importante in questo momento avere persone che come dire partecipano in sicurezza, naturalmente.
Assolutamente, certo.
Le misure di sicurezza saranno naturalmente tutte rispettate, però insomma speriamo di fare una bella serata. Abbiamo fatto un'anteprima a Roma, una serata qualche giorno fa, dove purtroppo il tempo non ci ha assistito e neanche il mio stato di salute, che era un po' febbricitante. Poi ho fatto una puntata a Cagliari, adesso c'è questa importante tappa di Roma e poi proseguiremo. A fine dicembre avremo un appuntamento a Tor Bella Monaca.
Ah, benissimo.
Mi piace molto l'idea appunto di andare alla periferia di Roma, un luogo estremamente stimolante, a raccontare di questa vicenda e poi insomma con l'anno nuovo speriamo bene che non ci siano chiusure troppo ferre, se ce ne saranno, e quindi continueremo, speriamo, a incontrare gente. Una delle cose ti volevo dire che
sì,
al di là del piacere di scrivere, al di là del piacere di averlo pubblicato, al di là di tutto, è veramente girare l'Italia con queste presentazioni, perché
certo,
sembra
certo
una banalità, ma l'Italia è un paese incredibile nella sua diversità, per cui ogni luogo è completamente diverso. Qualche settimana fa ero a Napoli a parlare ancora di silenzio insieme all'amico Giuseppe Cesaro e c'era una situazione bellissima all'esterno sulle scalette della libreria Io ci sto al Vomero, posto molto attivo a Napoli, e per esempio si incontra una certa realtà. Poi vai nel paese, in Puglia, ne trovi una diversa, vai al nord, ne trovi un'altra ancora. Io trovo che questo sia una delle parti più belle e divertenti del lavoro di scrittore. Faticosa ma divertente.
Questo assolutamente, è un po' come il musicista che appunto quando vai in giro a fare concerti scopri dei luoghi dove non saresti mai andato altrimenti, no? E ti rendi conto dell'Italia.
Io sono un musicofilo e un musicista scarso, amatoriale, ma insomma seguire i tour è sempre stato una mia passione da quando ero molto giovane, quindi sì, da un certo punto di vista, dai, perdonami la crisi in mezza età, ma mi sento un po' come un musicista in tournée, e questa idea, come puoi immaginare, mi piace molto.
Lo credo, lo credo. Quindi passiamo alla musica, perché ce n'è nel tuo libro di musica, quindi io direi al termine di questa bella intervista farò ascoltare alcuni brani di cui tu parli esplicitamente nel tuo libro. Quindi hai parlato di Springsteen, c'è la sua The Rising e c'è anche John Prine, un autore che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa. Ecco, come mai John Prine? Perché di Springsteen ci hai detto, insomma, anche negli altri nostri incontri ci hai regalato delle playlist durante il lockdown, ricordo, insomma,
certo,
è la tua
certo
passione più nota, ecco. Che rapporto hai con il lavoro di John Prine, che in realtà poi è famoso ma non tra i più, diciamo, non è proprio famosissimo?
Guarda, io ti dico solo questo: ho fatto la tesi di laurea con Alessandro Portelli sulle canzoni di lotta dei minatori americani, quindi
fantastico.
Sono, diciamo, un appassionato di musica popolare americana a tutti i livelli, compresa la musica country, che amo moltissimo per la sua ruvida veridicità. La musica country viene spesso derubricata come una cafonata.
Sì, sì, è vero, invece non lo è affatto.
Non c'è niente. È una musica appunto che ha una forte energia vitale ed ha soprattutto questo contenuto molto duro di che ci racconta di queste vite sulla strada sbagliate, tra alcol, sigarette, donne che ti lasciano, uomini malvagi. Insomma, c'è veramente tanta roba nella musica country americana. John Prine è un gigante, non solo della musica country, ma di tutta la musica acustica, se vogliamo, americana. E questa canzone, che si chiama Hello in There, è una canzone che parla di vecchi rimasti soli, di amici perduti, quindi è una canzone struggente che segna un momento struggente del libro. Naturalmente la citazione iniziale invece è The Rising, che al contrario,
certo,
al di là di questa malinconia terrificante della canzone di John Prine, che è veramente molto triste, è un momento, come ricordiamo, di rinascita, di crescita, dalle ceneri, di cui Springsteen ha raccontato, ha scritto
subito dopo l'11 settembre, certo, però ecco, forse si adatta anche a chi appunto cerca di ricominciare la sua vita da zero, ma anche un po' a noi dopo questo periodo in cui cerchiamo di rialzarci tra un appunto uno stop e un go, ecco, forse un po' questo periodo è leggermente così, cioè non sappiamo proprio bene se essere completamente ottimisti o se ancora tenerci un po' sulle nostre, però un po' come anche il tuo commissario, noi non ci tiriamo indietro quando si tratta di fare qualcosa, soprattutto per gli altri.
Ma vedi, Ludovica, io credo che uno dei temi automatici del libro, no? quasi non deciso, sia proprio questo della difficoltà di immaginare il futuro, no? Questi personaggi hanno un orizzonte molto ridotto, se vuoi, non sanno bene, cioè non hanno grandi piani. E un po' tutti noi siamo in quella barca, se vuoi. Non sappiamo che piani fare, è difficile vederlo questo futuro. Se tentiamo di vederlo, eccolo lì che viene subito preso a randellate, fermato. Quindi c'è anche dentro quello stato d'animo. Sicuramente, anche per me personalmente, insomma, le vicende della mia vita in questi ultimi anni, è stato un po' difficile così immaginare che cosa succederà dopo.
Certo.
E quindi ecco, penso che anche quello si percepisca nel romanzo. D'altra parte sarebbe impossibile, credo che nessuno scrittore sia impermeabile.
No, infatti.
Cioè, forse quelli che scrivono fantasy, ma nemmeno troppo, perché ricordiamoci che la più grande saga fantasy della storia, cioè Harry Potter, il tema principale è la morte, perché J.K. Rowling aveva a che fare con la morte della madre, se non ricordo male, della madre.
Certo.
Quindi diciamo anche quella che stava scrivendo un romanzo per bambini, guarda un po', non è riuscita a isolarsi da quello che le succedeva.
Beh, sì, ma io penso che non sia possibile per uno scrittore, così come per un musicista, sfuggire completamente dalla realtà, anche se appunto, come leggevo giorni fa, l'arte ci aiuta a non morire di realtà, la realtà si insinua comunque dentro quello che facciamo, che scriviamo, e quindi forse è proprio in questo rapporto dialettico che poi uno trova l'energia di andare avanti, no?
Decisamente. Ma poi la scrittura ha, come arcinoto, un grandissimo medicinale contro l'incertezza, la tristezza, i momenti cupi. Naturalmente io credo fermamente che non si debba scrivere solo, anzi si può e si deve scrivere nei momenti in cui c'è un forte trasporto emotivo, ma al tempo stesso la scrittura è anche un mestiere, una tecnica,
quindi
bisogna assolutamente aspettare, come dire, quella che lo scrittore inglese dell'Ottocento, William Wordsworth, chiamava recollection in tranquilli, cioè che riprendevi in tranquillità nei momenti in cui di pausa, di stasi, riuscivi a riprendere tutti questi elementi e sistematizzarli nella tua scrittura. Ripeto, non è l'idea ancora ottocentesca di scrivere sotto lo slancio.
No, certo, fuoco, certo.
Ma stai lì, è un mestiere, ti siedi tutte le mattine. Ricordo il grande Camilleri diceva: io mi alzo la mattina, faccio creme, giacca e cravatta per rispetto della letteratura, e poi scrivo da quest'ora a quest'ora.
Ecco.
Io non sono così sistematico, ma diciamo tendo a fare.
Tendi ad avere questo tipo di attitudine, certo, sì, sì. certo, beh, perché è come il musicista che studia tante ore al giorno, magari chi ascolta non lo sa, però non è che uno ha l'ispirazione che così gli arriva mentre sta guardando la luna, può succedere, ma poi se non c'è il metodo, se non c'è il mestiere, come dici tu, serve a poco, caro Patrizio. Allora io ti ringrazio veramente tanto di averci dedicato questi preziosi minuti del tuo tempo, Patrizio Onisirio, con il suo D'inverno Venezia, edito da Ensemble. Quindi vi ricordiamo appuntamento il 7 dicembre alla Nuvola, ecco un altro elemento simbolico, chissà cosa ci sarà dentro questa nuvola, una nuvola di libri, ma sì, assolutamente, sempre. Ti ringrazio Patrizio e a presto, ti aspettiamo qui in studio. Grazie,
grazie a voi, alla prossima.
Grazie, ciao, grazie, ciao, ciao. È sempre interessante parlare con gli autori, parlare con gli scrittori, e come vi avevo detto, appunto, noi ci congediamo da Patrizio Onisirio facendovi ascoltare di fila, una dopo l'altra, un po' come un medley, prima The Rising da Bruce Springsteen e poi Hello in There da John Prine, per entrare proprio nell'atmosfera di questo suo romanzo D'inverno Venezia.
Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up and lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing.
Fills my arms tonight. Sky of love. city. Me and Loretta like living there. Well, it's been years since the kids had grown a life of their own, left us alone. John and Linda live in Omaha. And Joe is somewhere on the road. We lost Davy in the Korean War, and I still don't know what for. Don't matter. You know that old trees just grow stronger, and old rivers grow wilder every day. Old people just grow lonesome, waiting for someone to say hello in that. Talk much more. She sits and stares through the back door screen, and all the news just repeats itself like some forgotten dream that we've both seen. Someday I'll go and call up Rudy. We work together at the factory. What could I say if he asked what's new? Nothing, what's with you? Nothing much to do. You know that old trees just grow stronger, and old rivers grow wilder every day. Old people just grow lonesome, waiting for someone to say hello in there. So if you're walking down the street sometime, spot some hollow ancient ass, please don't just pass them by and stare as if you didn't care. Say hello in there. Hello,
hello in there, da John Prine. Ecco, e siamo in questa atmosfera appunto un po' country, un po' anche veneziana. Abbiamo parlato con Patrizio Nissirio del suo nuovo romanzo d'inverno Venezia, veramente una lettura gustosa, io ve la consiglio senza alcun dubbio. Ci sono anche altre canzoni di cui si parla nel libro, quindi io ve le faccio ascoltare per farvi venire voglia ancora di più di conoscere il mondo di Aurelio Di Giannantonio e tutti i personaggi che girano intorno a lui e alle sue riflessioni anche sulla mezza età, sull'amore, appunto in un certo momento della propria vita. Però ecco, c'è sempre la voglia di mettersi in gioco, e questa è la cosa più importante. Nel libro c'è anche questa Willing dai Little Feat.
A I've been warped by the rain, driven by the snow. I'm drunk and dirty, don't you know? And I'm still willing. And I was out on the road late at night. I seen my pretty Alice in every headlight. Alice, Dallas, Alice. And I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatchape, to Tonopah, driven every kind of rig that's ever been made, driven the back road so I wouldn't get weighed. And if you give me weed, white sand wine, and you show me a the wind, robbed by the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet, and I'm still willing. Smuggled some smokes and folks from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico, and I'm still. And I've been from Tucson to Tucumcari, ever been made, driven the back road so I wouldn't get weighed. And if you give me weed, white sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be.
Willing dai Little Feet, ecco un altro brano infatti che ci porta un po' nell'ambiente country tanto amato dal personaggio di Patrizio Nissirio nel suo libro d'inverno Venezia. E ce n'è anche un altro però che questa volta è italiano, però non a caso, se non ricordo male, c'era stato un suo disco che si chiamava Tra la via Emilia e il West, e quindi insomma avrete già capito che parliamo di Francesco Guccini. Ci andiamo ad ascoltare questa sua Van Loon.
Van Loon, uomo destinato direi da sempre ad un lavoro più forte, che le sue spalle o la sua intelligenza non volevano sopportare. Sembrò quasi baciato da una buona sorte quando dovette andare. Sembra però che non siamo entrato nella storia, ma sono cose che si sanno sempre dopo. D'altra parte nessuno ha mai chiesto di scegliere, neanche all'aquila o al topo. Poi un certo giorno timbra tutto un avvenire, od una guerra spacca come una sassata, ma ho visto a volte che anche un topo sa ruggire, ed anche un'aquila precipitata. Quanti anni, giorno per giorno, dobbiamo vivere con uno per capire cosa gli nasce in testa, cosa voglio, chi è? Turisti del vuoto, esploratori di nessuno, che non sia io o me. Van Loon viveva e io lo credevo morto, o peggio, inutile, solo per la distanza fra i suoi miti diversi, la mia giovinezza è superbia d'allora, la mia ignoranza, che ne sapevo quanto avesse navigato con il coraggio di un cavoto fra le schiume di ogni suo giorno, e che uno squalo diventato giorno per giorno pesce di fiume. fanlone, fanlone. Che cosa porti dentro quando tace? La mente e la stagione si dà pace. Insegui in ombra o quella stessa pace là in te. Vorrei sapere che cosa vedi quando guardi attorno, lontani panorami o questo giorno è già abbastanza, è come un nuovo dono per te. In questo settembrino, nebbieggiare alto che macchia l'Appennino. Ora che hai tanto tempo per pensare, ma chi vai? Vecchio vai, non temere che avrà una sua ragione. Ognuno ed una giustificazione, anche se quale non sapremo mai, mai. Fanlon si sta preparando piano al suo ultimo viaggio, i bagagli già pronti da tempo, come ogni uomo prudente. O meglio, il bagaglio quello consueto di un semplice, un saggio, cioè poco o niente. E andrà davvero in un suo luogo, una sua storia, con tutti i libri che la vita gli ha proibito, con vecchi amici di cui ha perso la memoria, con l'infinito, dove anche su quei monti nostri è sempre estate, ma se uno vuole quell'inverno senza affanni che scricchiolava in gelo sotto le chiodate scarpe di un tempo dei suoi 18 anni, dei suoi 18 anni.